Sono Baldassarre Monge e oggi vi parlo di Monge Supreme, prodotto dell'anno 2024 nella categoria Pet Food Gatto. Menù con tonno cotto a vapore e i superfood di frutta e verdura. Monge, la famiglia italiana del pet food.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Ebbene sì, non riuscivamo a stare senza di voi e dunque in questa caldissima estate abbiamo pensato di regalarvi una breve ma rinfrescante puntata extra di DOI, completamente dedicata al gelato. Io sono Daniele Soffiati e con me come sempre c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Professore, tu hai dedicato alla storia della neve e alle sue applicazioni alimentari un libro che sta ottenendo un ottimo successo. Partiamo allora dall'inizio, a quando possiamo far risalire l'origine del gelato.
Domanda alla quale è impossibile rispondere, ma no, insomma, grosso modo già nell'antichità si usava la neve e la si arricchiva con qualche succo di frutta, con qualche aroma. E però il gelato vero e proprio, diciamo il sorbetto, in realtà poi il gelato ha una storia ancora più complessa, comincia, diciamo, grosso modo nel Medioevo. Probabilmente sono stati gli arabi,
come per tanti come altri prodotti
molto
e alimenti.
Spesso accade, e la Sicilia è un po' il crocevia di questa tradizione, e i siciliani sono i primi che utilizzano la neve in maniera più ricca, diciamo così, tant'è vero che insomma ancora oggi la granita in qualche modo è
una specialità,
esatto, un prodotto tipico della Sicilia.
Si pensa anche, gli storici attribuiscono al matrimonio di Caterina de' Medici un momento simbolo per la scoperta del gelato.
Sì.
Intanto collochiamolo anche nel periodo storico.
1533, insomma, diciamo prima metà del 500. Come sempre accade, Caterina de' Medici viene tirata in ballo per tantissime cose.
Però questa volta forse è vero.
Forse qualcosa di vero c'è, perché in Francia, nel nord Europa, non era molto conosciuto, non era per nulla conosciuto in realtà il gelato, e molto spesso non lo sarà ancora per molti secoli. Però in Francia forse questo matrimonio permette,
con Enrico II di Francia
permette di far conoscere questo prodotto che era prevalentemente italiano, farlo conoscere anche in Francia. Non abbiamo certezze, a Caterina de' Medici vengono attribuite praticamente tutte le scoperte gastronomiche italiane e francesi.
E più delle volte si tratta di denominazioni di origine inventata.
Direi di sì.
Però le prime descrizioni dei sorbetti le troviamo a Napoli nel 1634. I sorbetti che vengono definiti acque di limoni e di altri frutti e fiori.
Sì, molti osservatori stranieri segnalano questo uso di acqua fredda, acqua ghiacciata e aromatizzata ovviamente, è molto diffuso a Napoli. La figura del sorbettiere che gira per Napoli appunto vendendo questo prodotto è diffusa più a Napoli che nel resto d'Italia, e questa cosa stupisce un po' tutti. Addirittura ci sono osservatori che dicono che i napoletani nascono tutti con la scienza di fare sorbette, perché si chiamavano sorbette più che sorbetti, e quindi possiamo dire che il sorbetto ha almeno un'origine napoletana, o quantomeno lì attecchisce meglio e si sviluppa e si perfeziona meglio che da altre parti.
E infatti, a proposito dello sviluppo, qui citavamo la Napoli di inizio 1600, se ci proiettiamo alla fine del 1700 troviamo il cuoco napoletano Vincenzo Corrado che utilizza il freddo un po' come il fuoco, insomma, per modificare la natura, il sapore e la l'aspetto del cibo creando il gelato.
Questo è infatti un po' il salto di qualità, cioè un conto è usare la neve direttamente come ingrediente, un conto invece è utilizzare il freddo per modificare la natura del cibo, esattamente appunto come si fa con il fuoco. Vincenzo Corrado, che è pugliese ma praticamente tutta la sua attività professionale la svolge a Napoli, è in qualche modo il cuoco che perfeziona questa tecnica. Poi le cose andranno avanti anche dal punto di vista tecnologico, lui non aveva la sorbettiera, si doveva arrangiare con strumenti che costruiva lui stesso, insomma, quindi, però insomma, progressivamente questa tecnica si perfeziona e diventa più di uso comune.
Allora, a proposito di questo, ti chiedo di dirci che cos'erano esattamente le sorbettiere, che hanno un'evoluzione, e di spiegarci anche qual è un passaggio fondamentale che avviene tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, cioè l'utilizzo del latte, con cui davvero si passa dai sorbetti al vero e proprio gelato.
Allora, le sorbettiere sono degli strumenti, diciamo delle macchine, che prevedono un'intercapedine dentro la quale si mette la neve e il sale, che questo permette di abbassare ulteriormente la temperatura, e nello spazio centrale si mettono tutti gli ingredienti, poi come dici tu, alla fine si arriva anche al latte, quindi si arriva al gelato vero e proprio. Questa macchina è molto rudimentale. Poi ci sarà un'altra casalinga, perché noi abbiamo citato spesso le casalinghe italiane che si inventano la cucina italiana, ma c'è anche una casalinga americana, Nancy Johnson. Che insomma, verso la fine dell'Ottocento in qualche modo applica alla sorbettiera una manovella. E quindi rende più facile l'utilizzo di questa macchina, che fino a quel momento invece prevedeva una certa manualità anche abbastanza raffinata. Ecco, poi a quel punto, con la manovella che permette di far girare appunto la preparazione da raffreddare, in pratica chiunque a quel punto può farsi un gelato in casa, o insomma, ovviamente
ci prova
almeno, ci può provare, ecco.
Arriviamo a tempi recenti ormai e a uno snodo fondamentale, l'invenzione del freddo artificiale. E il freddo artificiale è ciò che consente la nascita delle grandi marche industriali.
Sì, perché noi fino adesso abbiamo parlato di gelati, sorbetti, però dobbiamo sempre tenere conto che parliamo di prodotti di estremo lusso, cioè pochi se lo potevano permettere. Probabilmente a Napoli un po' di più, perché appunto abbiamo detto che era più diffusa che altrove.
E noi speriamo con questa puntata, insomma, di trovare il favore degli amici napoletani, sì, che un po' se la sono presa sulla pizza. Invece sì. sul gelato possiamo... il merito è assolutamente riconosciuto, esatto, degli amici napoletani.
È una puntata riparatrice, diciamo così. No, adesso, a parte gli scherzi, detto questo, ovviamente il gelato era un prodotto di lusso, fino a quando appunto a produrre il freddo era estremamente costoso. Quando arriva il freddo artificiale e quindi l'industrializzazione, il gelato diventa più a buon mercato e più accessibile a tutti. Non a tutti, ma insomma comunque a tanti, e quindi il grande salto di qualità è esattamente appunto il gelato confezionato. E ancora una volta l'Italia in qualche modo presenta alcuni primati da questo punto di vista. Forse il caso più clamoroso è quello dell'Algida,
che ha una storia
avventurosa. Sì, c'è questo Alfred Weisner, che è un austriaco ebreo che viene fatto prigioniero durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fugge, si unisce alla resistenza, e per questo viene, diciamo, ringraziato dai soldati americani con due macchine per fare il gelato, e con insieme ad altri due soci italiani fonda l'Algida, che insomma è una fabbrica che è un marchio che ha una certa notorietà a livello mondiale,
grandissima notorietà,
e la fonda nel 46. Quindi io dico sempre, uno che nel 46 si mette a fare una fabbrica di gelato in Italia è come immaginare di andare sulla luna,
cioè un visionario,
è quasi una follia dal punto di vista economico commerciale, e invece è una follia che ha successo.
Invece intuisce le possibilità dell'industrializzazione non ancora nascente, ma che insomma lui intravede in qualche modo.
Evidentemente sì. Ovviamente c'è un'anticipazione, perché già prima della Seconda Guerra Mondiale c'era la Motta che faceva qualche gelato, ma poi la Spica di Napoli, che è quella che in qualche modo dovrebbe aver inventato il cornetto.
E anche il cornetto forse viene dalla scaramanzia napoletana,
esatto, anche
probabilmente.
Il nome probabilmente deriva da questo. La Spica poi viene assorbita dalla Motta, e quando poi sia la Motta che l'Algida vengono assorbite dalla Unilever, la multinazionale, il cornetto diventa quello che conosciamo oggi, cioè è, da quello che pare dalle statistiche, il gelato confezionato più venduto al mondo, ed è quindi un'invenzione italiana.
E anche una grande operazione relazione commerciale, cioè l'Unilever capisce probabilmente che il marchio Algida, già più noto all'estero rispetto alla Motta, è il marchio giusto per lanciare il cornetto nel mondo.
Perché in effetti poi la Motta sul mercato interno era molto forte, il mottarello, il gelato ricoperto, era il simbolo in qualche modo del gelato industriale per gli italiani, mentre invece l'Algida era già un po' più diffusa a livello internazionale. Quindi questa scelta di diffondere queste due, diciamo, questi due filoni paralleli è da parte della Unilever è stata una scelta estremamente vincente.
E allora, a proposito di gelati industriali e gelati artigianali, io leggo un passaggio del tuo libro Parla mentre mangi, dove tu dici: la clamorosa espansione delle gelaterie artigianali a partire dagli anni Ottanta si deve soprattutto al successo di questi gelati confezionati tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 70, 25 anni durante i quali il gelato italiano acquisì una reputazione internazionale che prima non aveva, alla quale contribuirono in maniera decisiva le aziende Fabbri e la Carpigiani, entrambe bolognesi, che rispettivamente con i loro prodotti e i loro macchinari resero molto semplice e sicura la produzione dei gelati artigianali. Insomma, l'identificazione fuori dai confini nazionali del gelato come un prodotto tipico italiano lo si deve prima di tutto all'industria e solo successivamente verrà sfruttato da abili artigiani, i quali peraltro continueranno a utilizzare in larga misura i preparati industriali della Fabbri e le macchine della Carpigiani.
Questo è esattamente quello che succede. Ne abbiamo parlato ovviamente di Algida e di Motta, ma anche appunto Carpigiani per le macchine per fare il gelato e Fabbri che realizza i preparati per il gelato artigianale sono i due grandi vettori che permettono appunto questa identificazione forte tra il gelato, sia quello industriale che quello artigianale, con l'Italia, per cui in quasi tutto il mondo si parla di Italian Ice Cream, perché appunto questo è il nome ufficiale di questo,
insomma,
di questo prodotto.
Possiamo dire che a questo punto, sia a livello industriale che a livello artigianale, il gelato italiano è noto e riconosciuto in tutto il mondo.
Sì, è un caso che non so se definire di denominazione di origine inventata, perché quelle cose che abbiamo detto poi ci dicono che la storia effettivamente ha molto a che fare con il nostro territorio, con le nostre città, però ha molto a che fare soprattutto con l'industria, perché questo è il vero traino di questo grande mito.
La nostra puntata bonus estiva finisce qui. L'appuntamento è per l'8 settembre con la ripresa della seconda stagione di DOI, con una puntata che risponderà alla seguente domanda: i nostri nonni mangiavano meglio di noi? Nel frattempo, continuate a seguirci sulla nostra pagina Instagram DOI Podcast. Buone vacanze!
Buone vacanze!
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. Un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?